siamo qui con Maria Grazia Calandrone per Radio FSC Unimore. Siamo al Premio Strega 2023, finalisti. Ho letto il suo libro, l'ho adorato.
Grazie.
Ho provato un grande senso di solitudine comunque. Mi chiedevo qual è il tipo di solitudine che porta Lucia al gesto estremo.
Una solitudine generale, una solitudine sociale, una solitudine politica, una solitudine legislativa, una solitudine familiare. Sono commossa che tu abbia capito questa cosa, perché è il centro della sua decisione, questo fatto che lei fosse completamente abbandonata. Infatti io credo che questo abbia influito moltissimo sul modo in cui lei ha abbandonato me, senza abbandonarmi in realtà.
Qual è l'obiettivo quindi del suo libro?
Guarda, l'obiettivo è, senza dichiararlo esplicitamente, mettendolo semplicemente in scena, cercando di non fare lezioni di morale, è quello di far comprendere anche a me per prima la potenza omicidiaria del pregiudizio, perché ti confesso, io stessa avevo dei pregiudizi. Tu hai letto il libro, quindi sai che mia figlia Anna di 13 anni ha avuto delle intuizioni che io non sono stata in grado di avere, proprio perché avevo dei pregiudizi sull'intelligenza dei miei genitori, sul pensiero che loro potessero concepire un piano così intelligente. L'ha capito mia figlia, io non c'ero arrivata.
Quindi l'ha capito da madre?
L'ha capito, sì, alla fine io ho capito, sì, io ho capito quello che diceva lei e l'ho trovato immediatamente vero, ma lei ha capito che questi genitori avevano fatto un abbandono che non era un abbandono.
Gli ha perdonati o c'è stato un momento in cui l'ha dovuto fare?
Ma guarda, io non sono mai stata davvero arrabbiata con loro, no, nel senso che dentro di me sapevo che ci doveva essere un motivo enorme per togliersi la vita. Non sapevo esattamente quale, non sapevo esattamente la dinamica, però sapevo che certo no, non era un abbandono superficiale, diciamo così. Era qualche cosa che li ha travolti al di là della possibilità di sopportare.
La ringrazio tanto.
Grazie,
in bocca al lupo.
Grazie davvero.
Siamo adesso con Loretta Santini, l'editrice, l'editor di Elliot, che ha pubblicato Ad Adamo come Daria per il premio Strega. Un libro molto impattante. Mi chiedevo, nell'affrontare una malattia così grave come quella della figlia, quanto secondo lei nell'affrontare le malattie sia importante farsi Daria? Come riusciva la scrittrice a farsi Daria?
Una domanda complicatissima. Cercherò di trovare una risposta intelligente all'altezza. Ma io penso che nel suo caso il segreto sia stato la sua esperienza di ballerina, che sfida la forza di gravità. E specie nella prima pagina del libro credo che ci sia un po' l'essenza della domanda e della risposta a questo. Farsi Daria vuol dire affrontare anche la grande fatica che impone la danza, la disciplina, anche lo stravolgimento del corpo che viene fatto ai piedi, no? Sappiamo tutti i grandi sacrifici che fanno, affrontare tutto questo ma sempre col sorriso. I ballerini nascondono perfettamente la fatica e il dolore. Ecco, io credo che sia il traguardo più difficile da raggiungere, ma possibile.
Grazie mille, complimenti.
Grazie a voi.
Siamo qui con Andrea Canobbio, che porta La traversata notturna, il suo libro, al Premio Strega 2023, finalista. E, leggendo il suo libro, ovviamente è una saga familiare quasi, non ovviamente, insomma. E, quindi la famiglia come origine, peccato originale, rifugio, consolazione anche. E mi chiedevo perché secondo lei si sente il bisogno di indagare così a fondo i legami familiari?
Ma per me è una cosa che è iniziata da molto tempo, da quando ho iniziato a scrivere. Io avrei voluto scrivere qualcosa su mio padre, la sua malattia, la depressione, la mia famiglia, il modo in cui mia madre ha reagito alla depressione di mio padre, però non ne avevo mai il coraggio e pensavo di non essere in grado di farlo. Quindi è stato un lento, diciamo, avvicinamento. Ho scritto diversi romanzi e spesso c'era una figura problematica di paterna nei miei romanzi. Poi a un certo punto è successo, come racconto all'inizio del libro, che le mie sorelle mi abbiano affidato le lettere d'amore che si erano scambiati i miei genitori da quando si erano conosciuti e quando si erano sposati, tra il 43 e il 46. E avendo queste lettere, conoscendo questa storia così bella appunto il loro innamoramento, la loro felicità, i loro sogni, non ho più potuto, insomma, rimandare questo lavoro. Mi sono messo a scrivere per raccontare com'era andata.
Grazie, in bocca al lupo.
Siamo qui con Romana Petri, autrice del libro Rubare la notte, premio finalista, finalista del premio Strega alla 77esima edizione. Volevo chiederle, tutti noi conosciamo la storia del piccolo principe, la storia di questo ragazzino dai capelli d'oro che incontra l'aviatore perso nel deserto. Cos'ha invece di speciale la storia del suo autore?
È molto più speciale di quella del ragazzino che arriva sul nostro pianeta, che è una fiaba bellissima, ma c'ha di speciale che questo uomo che nessuno conosce è stato un uomo straordinariamente intelligente, dotato di un talento straordinario. Quando era in vita era famoso in tutto il mondo, tradotto ovunque. Il Piccolo Principe è uscito prima di tutto in America con il titolo The Little Prince, perché lui in America era un divo assoluto, e in tutta l'Europa, perché è stato un uomo di un coraggio diverso, un coraggio dettato dal senso del dovere, perché è stato come il creatore di un nuovo umanesimo, dell'amore degli uomini, tra gli uomini, per gli uomini, dell'aiutarsi, del collaborare. Era un uomo di parola, aveva un senso dell'amicizia altissimo e ha avuto una delle vite più avventurose che io abbia mai letto nella mia vita, un amore ossessivo nei confronti di una madre dolcissima, un grande seducente, non un seduttore, è ben diverso, e che quindi riscuoteva amore e simpatia sia dagli uomini che dalle donne.
Di questi due luoghi, la notte e il deserto, che sono luoghi ricorrenti nel romanzo, che magari potrebbero essere comunemente definiti come luoghi dove perdersi, molto solitari, invece qual è il significato che dà Tonio a questi luoghi?
Beh, sono i luoghi della solitudine e dunque i luoghi per pensare, per riflettere. È un po' una visione, come dire, dionisiaca, no? Auto-inghiottirsi, abbandonare il mondo esteriore per ascoltare proprio il proprio io. Sì. Il proprio sé, e quindi poi riemergere da questa solitudine, da questo inghiottimento di nero, come quando si vola di notte, riemergere con ritrovate energie, nuove idee, anche una nuova visione del mondo.
Ok, va bene, grazie, sei gentilissimo.